il possesso inarrestabile ai cittadini destinati a pagare il debito, eccetera. A questo riguardo sottolineo due punti. Per intanto l'assimilazione che si fa di continuo del debito dello Stato come fosse il debito di una famiglia e viceversa, l'assimilazione che si fa tra debitore e creditore, per cui i nostri figli o nipoti continueranno a pagare, è per molti rispetti totalmente falsa, perché lo Stato ha poteri che le famiglie non ha. Lo Stato ha un potere, è uno dei suoi poteri fondamentali, dei tre poteri fondamentali, può imporre delle tasse, mentre le famiglie non possono imporre delle tasse. Se vedo che non riesco a pagare la bolletta della luce, non è che emetto delle tasse sul condominio o sul quartiere, mentre lo Stato può farlo. Però nello sfondo di questo intervento, di questa perplessità, c'è una questione molto importante che vale la pena di rilevare. Il problema dell'Unione Europea, che naturalmente è anche un problema nostro in quanto membri non solo della UE ma anche dell'Eurozona, è che non ha una vera banca centrale, perché la banca centrale europea può fare tutto meno la cosa più fondamentale che dovrebbe fare una banca centrale, e cioè prestare denaro a interesse bassissimo, 0,25% o anche zero, ai governi o anche alle comunità, agli enti territoriali che ne abbiano bisogno. Esistono ancora molte banche centrali, come la Banca Nazionale Svizzera, naturalmente la Banca d'Inghilterra, la Banca Wind, la Fed americana, la Banca del Canada, la Banca del Giappone, che hanno tutti conservato questa fondamentale forma di potere, che è quello di stampare denaro e prestarlo quando ci sia necessità. Gli Stati Uniti non potranno mai avere un default. Il default può essere soltanto politico, perché se il Tea Party repubblicano e più ferocemente ostile a Obama si impuntano, non autorizzano che il deficit sfori una certa soglia, ma la soglia del deficit, fino a quando i soldi vengono impiegati per buone ragioni, come sostenere l'occupazione, come ristrutturare le scuole, come fare strade, eccetera, non ha nessun limite e non può essere assolutamente assimilato al debito della famiglia o dei figli, eccetera. La Banca Centrale Europea è nata con un clone della Bundesbank, negli anni 90, con un clone della Banca Federale Tedesca, all'ombra dei terrori weimariani dei tedeschi, all'ombra dell'ottusità di molti politici tedeschi, non di tutti, perché i tedeschi hanno avuto Adenauer, hanno avuto Schmidt, hanno avuto Kohl, ma adesso si tengono la Merkel. Qualche americano cattivo ha scritto: ma in fondo il problema dell'Europa consiste semplicemente, bisogna cercare di spiegare qualche nozione di economia ad Angela Merkel, e probabilmente le cose andrebbero meglio. Comunque il punto critico è che gli articoli tra il 127 e il 132 del trattato di Maastricht vieta la banca centrale di prestare denaro agli stati, alle comunità locali, agli enti territoriali, eccetera, che per certi aspetti è una cosa pazzi, come direbbe il protagonista di un bel film recente, I soldi non dormono mai, un capitalista pentito che però ne fa di tutti i colori. Qual è il risultato? Il risultato, l'ultimo, è che la banca centrale ha stampato, i soldi non si stampano, si cliccano sulla tastiera, qualcosa come 487 miliardi di dollari per dare in prestito alle banche della UE, dell'Eurozona. Più di 120 miliardi sono andate a banche italiane. Cosa hanno fatto le banche? Hanno preso questi soldi all'1% e in buona parte l'hanno ridepositata come collaterale, come riserva alla banca centrale. Ci rimettono qualcosina, però possono erogare maggiori prestiti perché sono così cresciute le loro riserve. In un'altra misura hanno comprato dei bot nazionali, italiani e non italiani, perché per mal che vada i bot rendono il 2, 3, 4, 5%, se sono italiani anche il 5%. In altri casi se la sono prestate tra di loro. Hanno fatto di tutto meno che prestarlo alle imprese che ne hanno un disperato bisogno per continuare a lavorare. Il problema fondamentale dell'Unione Europea è modificare quegli articoli del Trattato di Maastricht che in modo da permettere alla Banca Centrale Europea di fare il suo lavoro. Se la Banca Centrale Europea potesse prestare decine o anche centinaia di miliardi di euro ai governi che ne hanno bisogno in base a esigenze reali, non perché tutti non pagano le tasse come ahimè in effetti è stato fatto in Grecia, il governo italiano invece di pagare i bot o i certificati del tesoro, quelli che siano, al 4, al 5, al 6% l'anno, pagherebbe il 0,5%, lo 0,25%, potrebbe pagare zero. Il problema del debito sarebbe risolto in qualche settimana. Provare a farlo capire ai tedeschi, perché tutto sommato i francesi qualcosa di più sarebbero disposti a fare. Concluso questo punto dicendo che la crisi è con noi, resterà con noi, potrà avere qualche periodo meno grave come si è avuto all'inizio 2009 quando tutti vedevano i germogli della ripresa. Ci si può scommettere che se non saranno germogli sarà qualche altro, ma verrà fuori come dice, in fondo la notte è passata. Con questo sistema finanziario così sregolato, così opaco, così grosso, così potente, senza una riforma radicale del sistema finanziario la crisi sarà sempre con noi, anno più o anno meno. Lo spread me lo segno, poi lo uso da qualche parte, dico l'origine però, riconosco il diritto d'autore. Lo spread plutocratico è una bella battuta. Sa, il problema non è tanto la classe sociale a cui una persona appartiene, ma le azioni che quella persona, appartenendo a una data classe sociale, poi svolge effettivamente in Parlamento, là dove si fanno le leggi, si prendono decisioni. Ci sono stati dei personaggi politici di grande importanza che venivano da famiglie ricche, importanti, eccetera, che hanno fatto delle politiche che potremmo definire di centro-sinistra. Franklin Delano Roosevelt era un patrizio, veniva da una stirpe di presidente, era ricco di conto suo, eccetera, però tra il 33 e il 37, quando purtroppo cambiò idea e cambiò un pasticcio, ma in quegli anni fece il New Deal, fece una politica di centro-sinistra, una politica fortemente progressista. Lo Stato assunse in 3 mesi milioni di persone che servirono come occupati a ristrutturare decine di migliaia di scuole, a ristrutturare centinaia di migliaia di binari ferroviari e di strade, a piantare 1 miliardo di alberi, perché negli Udi fu piantato 1 miliardo di alberi. Furono dichiarati parchi regionali o nazionali migliaia e migliaia di chilometri quadrati. Fu creata una delle più grandi iniziative di bonifica del territorio del mondo, la Tennessee Valley Authority, che vuole dire prosperità per stati interi. Era un signore ricchissimo, sicuramente non socialista, piuttosto di destra, eccetera, che però, avendo buoni consiglieri, avendo anche dei sindacati molto, molto forti, allora, ed essendo ben consigliato, fece una politica di centro-sinistra, pur essendo un patrizio. Ci sono stati altri casi anche in Europa, non soltanto negli Stati Uniti. Il problema con il governo italiano, con la Trump, è che rappresenta per certi aspetti il meglio delle classi benestanti, delle classi abbienti, delle classi vincitrici del nostro paese, oneste, compassionevoli, responsabili, eccetera. E ci si può aspettare una politica di centro-sinistra? Beh, se ci fossero quanti 316 deputati che votano in quella direzione, anche il governo farebbe un governo formato da amabili personaggi di, amabili forse no, ma rispettabili personaggi di destra, che farebbero una politica di centro-sinistra. Basta mandare 316 deputati in Parlamento che votano in modo appropriato, e poi non c'è da sperare nulla dall'appartenenza. Ciò che conta sono le teste, i pensieri che si hanno in mente, le dottrine che si hanno interiorizzato, e sicuramente tutti i membri del governo hanno interiorizzato fino al midollo le dottrine neoliberali. L'intervento sulle pensioni è un tipico intervento neoliberale, attuato anche maldestramente, perché poi ci si è accorti qualche giorno dopo che c'erano 70.000 persone che non avranno né salario né pensione per i prossimi 3 e 7 anni. Ops, adesso speriamo che cerchino di correggere. Ragiono con una mentalità intrinsecamente di destra, nel modo corretto, pulito, eccetera, che una borghesia, un'altra borghesia rispettabile, è in grado di fare. Per avere una politica di centro-sinistra bisogna mandare una maggioranza in Parlamento che faccia una politica di centro-sinistra. Gli stipendi dei manager sono le remunerazioni dei manager, i compensi dei manager sono dei pacchetti complicati, perché c'è lo stipendio base che può essere roba da poveri, 300.000 euro, 400.000 euro, quelli che vedevo quando sbagliavo strada a Palo Alto, le case cascanti, i bambini nell'immondizia, quasi. Poi ci sono i bonus che non fanno parte dello stipendio. Poi ci sono le opzioni sulle azioni, che sono quelle che rendono molto. Di queste poi ci sono i paracadute d'oro, poi ci sono i premi di fedeltà, per cui io ti licenzio perché hai combinato un disastro, però affinché tu non vada a rivelare i segreti della nostra ammirabile impresa, ti do un diverso, un tot di 10 milioni di euro, e tu mi assicuri che non vai in giro a spifferare. Di tutte queste voci solo lo stipendio fa parte dei dipendenti, perché il dirigente che paga i fondi pensione all'INPDAI, che è una delle peggiori casse passive dell'INPS, mentre quella dei lavoratori dipendenti è fortemente in attivo, quelli sono lavoratori dipendenti, e quindi secondo la metodologia OCSE va a finire nel raccolto salari. Ma su remunerazioni complessive dell'ordine di 5, 8, 10, 15 milioni di dollari, lo stipendio, la quota salaria è 2%, o meno. Ciao,